7 dicembre 1990. Caro Don Osvaldo, sono il tuo amico Nicola che attraverso mia madre viene a te. Ho sentito i tuoi lamenti e le tue implorazioni. Conosco la tua intima angoscia che cerchi di camuffare con sottili ragionamenti umani e attraverso le pagine del mio libro sono arrivato al tuo cuore, se non ancora alla tua intelligenza. Vedi, Don Osvaldo, tu non sei come gli altri. I tuoi colleghi di scanno sono esseri completamente diversi, hanno un compito anche loro e, nella misura della loro retta intenzione, aderiscono meno al disegno di Dio stesso assegnato a loro, che è quello del bene per sé e per il prossimo. Ma tu no. Tu sei il sacerdote di Cristo, il diretto intermediario tra Dio e il suo popolo, il prescelto da sempre, arricchito da doni inestimabili che non ti saranno mai tolti, ma di cui dovrai rendere conto al donatore che con tanto amore te li ha dati. Nel disegno di Dio Padre, prima ancora che tu nascessi da sempre, cioè, tu occupi un posto ben definito. In questa immane battaglia che vede il cielo e la terra in contrapposizione, i cui contendenti sono gli uomini di questa generazione, tu occupi un posto di grande rilievo. Ti era stato affidato un caposaldo da difendere anche a costo della vita. Eri un avamposto, misera creatura in se stessa, ma ricca della potenza di Dio. Per questo ti aveva preparato giorno dopo giorno, ti aveva arricchito di doni, ti aveva rivelato i segreti del nemico, i suoi trabocchetti, le sue insidie, i suoi sotterfugi. Appartenevi allo sparuto drappello dei soldati scelti, ma hai disertato quel posto. Hai aperto una breccia da cui il nemico è entrato per distruggere ed hai preferito il posto nelle retrovie. Ma chi potrà occupare il posto che tu hai abbandonato e riempire quel vuoto? Nessun altro, Don Osvaldo, credimi. A ciascuno di noi Dio chiede qualcosa e ce la chiede ogni giorno, ogni attimo, sia essa sofferenza o gioia, rinuncia o accettazione, e in cambio del nostro sì sofferto ci riserva un bene infinito. Non siamo soli a lottare. Egli ci dona tutti gli aiuti di cui abbiamo bisogno, mette a nostra disposizione la sua misericordia infinita, utilizza anche il più piccolo ed incerto nostro sì per correre in nostro aiuto, perché è l'amore. Tutto questo ho sperimentato io, Nicola, vissuto nel tuo tempo di contraddizioni e ti posso assicurare che nessuna sofferenza, nessuna rinuncia, nessuna umiliazione possono contrapporsi alla gioia infinita, immensa, inesauribile del possesso di Dio. Invocami e ti sarò accanto, non ti lascerò più. Il tuo amico Nicola. 17 dicembre 1990. Miei cari Alfio e Flora, il rapporto di amicizia che ci legava in vita non si è interrotto con la mia morte, anzi si è ancora più saldato, poiché essendo io oggi immerso in una realtà fatta di potenza e di luce che è amore, posso maggiormente esservi vero amico. Rivivo i momenti della mia degenza in ospedale, momenti tristi, ma di maturazione profonda, e come i vostri atti delicati e gentili operavano nel mio spirito, spingendolo a riflessioni e a considerazioni di altruismo a cui prima non avevo dato grande importanza. Vi debbo molto, perché molto mi avete dato. Io vi ho dato allora una sincera amicizia, ma dopo la mia dipartita essa si è trasformata in una costante protezione. Ero io che determinavo le varie circostanze favorevoli per poter eliminare gli ostacoli che impedivano di realizzare quell'unione di cuori, quella pace indispensabile a proseguire nella via intrapresa. La casa, la convivenza forzata e non armoniosa con tua madre, Alfio, i tuoi rapporti con il padre di Flora, eccetera, ma soprattutto una nuova vita, un bimbo meraviglioso, nato da entrambi da un atto di amore capace di unire e saldare ancora di più i vostri spiriti. Ho faticato tanto, ho tanto implorato, ma vedo come i vostri egoismi, sordi a qualsiasi richiamo, sono pronti allo scontro finale, pronti a distruggervi per distruggere. Vi supplico, fermatevi in tempo. Avete ancora molto spazio per ricredervi, non sono ostacoli insormontabili, basta fortemente volerlo. La vostra mente oggi è annebbiata, vedete solo il vostro io, il vostro misero io, che pure ha un estremo bisogno dell'altro e che non può risolvere i suoi intimi problemi uccidendo in cuor suo l'altra metà che fa già parte di sé, e i vostri figli, a cui dovete amore e protezione. Non pensate al loro intimo dolore, alla lacerazione che provochereste nelle loro giovani anime che si affacciano ora alla vita? Uccidereste in loro la fiducia, la speranza, forse la fede. Non disperdete le mie parole, ascoltate i miei suggerimenti. Tu, Alfio, dimentica te stesso. Comincia a vivere per Flora. A lei i tuoi pensieri, i tuoi atti di amore, le tue più piccole attenzioni. E così tu, Flora, vedi solo lui, l'uomo che hai amato e che ami, il padre dei tuoi figli. Donali gioia e serenità. A volte vi riuscirà difficile, ma si tratta di ingranare la marcia e poi tutto andrà per il meglio. Io, Nicola, vi seguirò passo passo, vi aiuterò a vincere, ma solo se lo volete veramente. 20 dicembre 1990. Nico, ti sento tanto triste. Certo, mamma, perché avrei voluto evitarti tanta sofferenza, ma per la cocciutaggine di Maria non ci riesco. Mamma, non chiedere niente agli altri. Cosa potrebbero dirti di più di quello che io possa dirti? Vedi, mamma, siete voi che con la vostra libera volontà date origini a situazioni a volte estremamente dolorose. Il padre non vuole la sofferenza per le sue creature. Lui ama. Nico, tutte queste difficoltà per il viaggio di Maria, sei stato tu a determinarle? Sì, mamma, è la mia opera di convincimento che si manifesta in mille modi, ma siete sempre voi a decidere. Vedi, Nicolù, non posso legarla ai piedi di un tavolo, sono più impotente di te, anche se soffro e amo come te. Mammuzza mia, confida nella potenza di Dio Padre, che ti ama, offri a Lui ogni intima pena. Ti dicevo che l'arma della preghiera è più potente di tutte le armi mai progettate dall'uomo per distruggere. Abbi fede, non mi stancherò mai di ripeterlo. 21 dicembre 1990. Caro Don Girolamo, ho ricevuto la lettera dell'11 dicembre, arrivata con un po' di ritardo, ma anche io sto tardando a risponderle e la prego di perdonarmi. Nicola mi fa scrivere quanto segue. Il potere di liberazione è prerogativa assoluta di Gesù Cristo che lo comunica ai suoi sacerdoti indistintamente. Gesù ai suoi apostoli dice «andate, scacciate i demoni», ma in che misura essi sono in grado di usufruire di tale potere? Nella misura della loro intima unione con colui che loro ne fa parte. Più questa unione è perfetta, più essa diventa un vero imperativo a cui Satana non riesce più a sottrarsi. Ecco il vero esorcismo, che si differenzia dalle varie preghiere di benedizione che attraggono lo spirito del paziente nelle sfere del bene, disponendola ad una collaborazione fattiva con il sacerdote che opera l'esorcismo. Le varie formule di esorcismo non sono esse stesse esorcizzanti, ma hanno lo scopo di convogliare con la evocazione della parola tutte le facoltà spirituali dell'apostolo verso quell'obiettivo di liberazione, ponendolo in più stretto contatto con l'autore della potenza liberatrice, cioè Gesù. È quindi la potenza di intercessione che scaturisce dallo spirito dell'apostolo, in perfetta sintonia con Gesù liberatore, che opera la vera liberazione. Quale, invece, il carisma riservato ai vescovi? Quello del discernimento. Ma quanti sono i vescovi che hanno mantenuto intatto questo carisma? Anche qui entriamo nella misura della loro intima unione col datore dei doni. La Chiesa è venuta meno alla sua funzione perché avrebbe dovuto fare una vera e propria catechesi sull'esorcismo e tutti i sacerdoti, anziché vietare loro di operare in tal senso, avrebbero dovuto imparare meglio l'esorcismo. Da quanto detto sopra, lei comprenderà come il ricorrere ad un esorcista santo sia il mezzo più efficace. Se lei, impegnato com'è nelle confessioni, incontra difficoltà ad andare alla Basilica di Maria Ausiliatrice, dove opera quell'esorcista che prima di esorcizzare fa tanto pregare, chieda al suo diretto superiore di esonerarla da tale impegno, per poter così andare senza preoccupazioni. Ricordi che la prima carità la dobbiamo alla nostra anima, di cui un giorno dovremo rendere conto a Dio. Riguardo a quanto mi dice sugli eventuali esorcismi reciproci con il confratello, al vescovo non chieda nulla, perché tanto non le darebbe il consenso. Pregate sì, entrambi, con preghiere esorcizzanti che preparano il vostro spirito ad accogliere la liberazione che l'esorcista, più consapevole delle insidie e degli attacchi del nemico, è in grado di operare. Spero di esserle stata utile, ma soprattutto chiara, nel riferire quanto suggeritomi da Nicola. Le invio gli auguri più affettuosi per le prossime feste, pregandola di ricordarmi nella Santa Messa. Pina Reina. 22 dicembre 1990, Nicola. Vedi, mamma, Gesù non vi chiede mai sofferenze e rinunzie tutto d'un tratto, perché vi scoraggereste e sareste portati a rifiutarle, ma ve le chiede un poco alla volta. Riguardo a Maria, prima ti ha chiesto l'abbandono totale e ti sei sentita come scaricata da un grosso peso. Stamane, mentre constatavi come qualsiasi consiglio fosse riuscito vano e ti trovavi sola con la tua fede, ti ha chiesto di fondere la tua sofferenza con la sofferenza di tutta l'umanità, qualunque sia l'entità di essa, perché tutti siete responsabili del grande male che sconvolge il mondo. La tua piccolissima sofferenza, in quanto tu sei solo un granellino di polvere facente parte di questa grande moltitudine che come te soffre, se offerta ed unita sempre alla sofferenza del Cristo e di Maria Santissima, potrà trasformarsi in quella goccia preziosissima che fa traboccare il vaso, in questo caso quello della misericordia divina. Vedi, mamma, come tutto diventa prezioso nelle mani di Dio che ama? Mamma, ascoltami. L'altra sera Antonella, nel leggere in un mio messaggio come io in vita mi ritenessi un negatore di Dio, ha messo in dubbio il messaggio stesso, perché, a detta di lei, io non sono mai stato un negatore, avendo sempre creduto. Adesso ascoltami, perché ti voglio chiarire questo punto così importante su cui moltissimi cadono. Se io dicessi, Antonella è buona, ma non è bella, o viceversa, io non farei che negare un attributo che fa parte di Antonella, privandola di una parte della sua personalità, ma non sarei un vero e proprio negatore, perché non metterei in dubbio la sua esistenza. Ma quando si tratta di Dio, il discorso cambia, poiché se nego alla sua santissima persona anche un solo attributo, nego addirittura tutta la sua essenza divina, perché per essere Dio deve possedere in grado perfettissimo tutti i suoi innumerevoli attributi. 3 gennaio 1991. Risposta al teologo che su Il segno del soprannaturale contesta il libro Il mio amico Nicola. Questa notte, Nicola, mamma, quando io parlo con te mi servo di vocaboli estremamente semplici, atti a rendere chiaro un concetto semplice nell'essenza, ma reso tremendamente difficile dai sapienti teologi che di ogni parola fanno un vero e proprio rebus, su cui si accaniscono come se dalle loro svariate argomentazioni, spesso in contrapposizione tra loro, dovesse scaturire una verità più vera. E si arricciano il naso alla mia verità e si impuntano su di un determinato vocabolo, perdendo così il filo conduttore che renderebbe chiaro ciò che per loro è così oscuro. Mamma, voglio illuminarti ulteriormente e spiegarti perché e dove cadono in errore coloro che attaccano le verità contenute nel mio libro, teologi o no. Primo punto. Vorrei esortare i teologi che contestano il fatto da me asserito che il purgatorio sia un luogo, come lo sono il paradiso e l'inferno, oltre che uno stato, ad un più attento esame dell'argomento chiarificatore che io tratto in varie riprese. Basterebbe loro un pizzico di umiltà, oltre che di prudenza, dal momento che sanno che io affermo una realtà in cui sono immerso, non essendo oramai più mortale, mentre le loro sono soltanto supposizioni o illazioni, dato che ancora non sono morti. Secondo punto. Essi dicono che i rapporti prematrimoniali sono condannati dalla morale della Chiesa. Ma se è vero che la validità del vincolo matrimoniale è data non dal sacerdote che amministra il sacramento, ma solo dagli sposi che, in perfetta sintonia con la volontà del Creatore che determina i presupposti necessari alla validità del vincolo stesso, ne sono gli unici ministri. Come parlare di rapporti prematrimoniali se il matrimonio è già avvenuto e benedetto da Dio? Il sacramento ne accresce la grazia e sarebbe grave peccato per il cristiano rifiutare questo meraviglioso dono che lo inserisce perfettamente nella Chiesa di Cristo. Ma se per difficoltà contingenti se ne dovesse differire l'attuazione, solo differire o no, mamma, essi gli sposi non commetterebbero alcun peccato perché davanti a Dio sono già marito e moglie. Terzo punto. Può essere consentito al laico di portare con sé il Santissimo Sacramento? Ho chiarito perfettamente questo punto e non c'è una sola loro parola che io non abbia già asserito anche in rapporto ai tabernacoli viventi che distinguo perfettamente dai portatori dell'Eucaristia. Quarto punto. Mamma, riguardo alla paternità reale di Dio Padre, bisognerebbe che meditaste con serietà su tutti i vari punti e non solo quelli alle pagine 183, 214, 219, 220. A pagina 221 e 225 io attesto che non è errato dire che Dio creò l'uomo, trattandosi di una nuova creazione fatta di spirito e di corpo e che l'anima, quella scintilla infinitesimale che si stacca dallo spirito di Dio per dare vita a questa nuova entità, l'uomo, fatta di spirito e di corpo, è eterna nell'essenza perché proviene da Dio stesso. E Dio prese fango, fece l'uomo e vi alitò sopra, Genesi. Ma poiché essa inizia una vita nuova, autonoma, libera e responsabile, ha un inizio ed è quindi immortale. Quinto punto. Maria Santissima è veramente madre. Essi dicono, anche se è vero che nell'Eucaristia Gesù ci dona il sangue suo che è sangue della madre, il sangue di Gesù non è lo stesso di quello della madre sua, perché esso ha un valore infinito che non ha quello di Maria. Anche questo è errato. Mamma, Gesù è vero uomo, ma anche vero Dio. Come uomo il suo sangue è identico a quello di Maria. Come Dio non ha sangue, perché la divinità è purissima essenza, ma tutta la sua santissima persona è pervasa da questa essenza, non solo il suo sangue, ma anche il suo santissimo corpo, che acquista tutti i poteri infiniti di Dio. Ecco perché è vero uomo e vero Dio. Da quanto detto sopra, attraverso il sangue di Gesù e Eucaristia, noi diventiamo compartecipi di una maternità reale di Maria Santissima. Mamma, escludendo in modo categorico la tua interferenza umana nei miei messaggi sia per la completa ignoranza in materia teologica che ti impedisce di contrapporre ad essi una qualsiasi opposizione, sia perché ti sei sentita sempre, tale sei in realtà soltanto strumento, a rigore di logica resterebbe l'interferenza diabolica. Ma seguimi bene. La conoscenza è arrivata a voi così improvvisamente, che vi ha colmato il cuore di una gioia immensa, nuova, bellissima, quale quella della reale paternità di Dio nei vostri confronti e che maggiormente vi ha spinto con un cuore nuovo e commosso tra le sue braccia, non può assolutamente venire da Satana. Esistono allora contraddizioni tra le verità che io vi comunico e la rivelazione che è patrimonio della Chiesa di Cristo? No, mamma. Assolutamente no. La verità è una sola e non può contraddire se stessa, ma ascoltami bene. In tutte le cose, così come nella stessa verità, c'è un nucleo più profondo, una realtà più nascosta ancora inesplorata, che potremmo definire il nocciolo della verità stessa, da cui scaturisce poi la parte più evidenziata, quella più facilmente comprensibile, più adatta allo studio. Non sono due verità in contrasto, ma le componenti di una unica verità. Per comprendere la prima, bisogna comprendere e conoscere la seconda. Non ti dicevo che le nostre illuminazioni sono come stille di luce in un mare di tenebre? Ricordati che lo Spirito Santo opera incessantemente in seno alla sua Chiesa con una maturazione che poco alla volta diventa sempre più profonda. Nel Vecchio Testamento, se era presente il concetto di un unico Dio, non lo era quello di un Dio uno e trino, e così via. Quindi non lasciarti intimorire da qualsiasi attacco. Sappi che mentre una sola pagina del mio libro ha il potere di dare conforto, gioia, di fugare i dubbi, spingere ad una fede più grande, quando addirittura non suscita conversioni difficili e le testimonianze in tal senso sono ininterrotte e ti arrivano dalle persone più varie e per cultura e per fede. Una sola pagina di quel periodico che ha albergato l'articolo contestatario del teologo suscita delusione, dubbi, tristezza. Da questo puoi ben capire da quale parte venga l'attacco. 4 gennaio 1991. Ieri Suor Lucia, che è venuta a trovarmi, mi ha chiesto di domandare a Nicola Lumi sulla Santissima Trinità, che lei recepisce pienamente, ma che non sa sintetizzare e da tradurre in parole. Nicola, ora entriamo in argomento. Santissima Trinità. Il concetto di un Dio uno e trino che ha tormentato i tanti pensatori che adesso si sono accostati non è spiegabile in termini umani, perché l'indagine che l'uomo può attuare può solo riferirsi ad un qualsiasi oggetto creato, ma non all'increato. Quindi la nostra intelligenza, meglio se sorretta dall'amore, può avvicinarsi, diciamolo pure, alla contemplazione di questa meravigliosa realtà che è data da un Dio uno e trino. Chi, meglio dell'uomo, creato da Dio stesso a sua immagine, bada bene che questa non è retorica, Dio prese del fango e vi alitò sopra, può accostarsi a questa verità, dato che anche in lui è presente questa realtà? Mi spiegherò meglio, partendo proprio dall'uomo, poiché egli è più accessibile alla nostra indagine. Esiste in lui il pensiero, che viene rivelato dalla parola, dando origine ad una forza vitale che si concretizza nell'azione da cui scaturisce l'opera compiuta. Come vedi anche nell'uomo, piccolissima creatura, si realizza quell'uno trino, immagine della Santissima Trinità. Accostandoci ora con estrema riverenza ed anche intima gioia alla Santissima Trinità, vediamo in Dio Padre il pensiero creativo, nella seconda persona della Santissima Trinità il Verbo che lo rivela, e da queste due persone santissime scaturisce la forza vitale, che è l'essenza stessa d'amore tra di loro e che è colui che opera, cioè lo Spirito Santo. Le tre persone, pur essendo inconfondibili l'una dall'altra per il ruolo specifico inerente alla loro natura, sono talmente interdipendenti tra loro da formare unità. Una pallida idea ce l'hai con l'uomo che è formato dalle due componenti spirito e corpo, le quali non possono sussistere separatamente. Quando per le note ragioni del peccato d'origine nell'uomo soggetto alla morte avviene questa divisione delle due componenti, anche se non definitiva, in quanto alla risurrezione dei corpi tutto sarà composto, è ben detto, è morto l'uomo. Ti è chiaro ora, mamma, questo concetto uno e trino? Dirigi le tue suppliche più che mai a questo Dio che nella Santissima Trinità si rivela al vostro spirito nella sua interezza, pronto a venire incontro a voi, sue piccolissime creature, col suo pensiero creativo che tutto dispone, con la rivelazione del Verbo che, facendovi compartecipi del suo pensiero, vi salva in Gesù, e con lo Spirito Santo che opera in voi la santificazione e vi anima con il suo amore. 15 gennaio 1992. Nicola, voglio attraverso una considerazione che tu stessa sei in grado di constatare, darti una ulteriore conferma della reale paternità di Dio nei nostri confronti. Giovanna ha un figlio bellissimo che ama tanto, Riccardo, ma anche dei figli adottivi a cui vuole bene e che sostiene con sacrificio. Se lei, per salvare i figli adottivi, sacrificasse con una morte atroce quel suo unico figlio, cosa pensereste di lei? A dir poco che è pazza. Ma se tutti fossero realmente suoi figli, allora sacrificarne uno per salvare gli altri non sarebbe più assurdo. Certo, mamma, noi non siamo figli di Dio per natura, come lo è Gesù Cristo, perché per noi è necessaria una coppia umana, per poter nascere alla vita, mentre Gesù è Dio stesso che lo ha generato nel seno purissimo di Maria Santissima. Ecco perché, pur essendo come uomo perfettamente simile a noi, non lo è come origine. 23 gennaio 1991. Lungo conversare questa notte con il mio Nicola, mi conferma ulteriormente la verità dei suoi messaggi in cui non esiste contraddizione alcuna con quella rivelata dalla Chiesa, ma solo un approfondimento di essa perché possa prendere più consistenza nell'animo del cristiano e, evitando una deformazione, lo spinga maggiormente ad un amore più vero nei confronti di Dio Padre. Nicola sollecita in me una fede più forte nella sua parola, mettendomi in guardia sulle conseguenze che anche il più piccolo rilassamento può produrre nel disegno meraviglioso e misericordioso di Dio. Poi mi spiega e mi illumina sulla necessità dell'operazione di Maria. Oggi sarà visitata da un altro ginecologo. Vedi, mamma, il male è entrato in Maria, ha preso corpo e si è ingrossato. È necessario estirparlo perché non produca altri guai. Comprendo quello che passa nel tuo animo, che vorrebbe proteggerla anche fisicamente, ma abbi fede. Io amo Maria in maniera particolarissima. Poi starà bene, ed anche il suo spirito sarà liberato da quegli ostacoli che le impediscono di attuare una perfetta comunione con me e quindi con Gesù stesso.